indicare come questi dispositivi possono essere utilizzati per realizzare funzioni combinatorie appunto di triangolo arbitrario. La cosa mi interessa perché poi parleremo analoghe quando parleremo per esempio delle memorie sulla memoria romana. L'hanno realizzata in maniera un po' diversa, poiché diversa o meglio la struttura specifica della tecnologia con cui viene usata, però la struttura è la stessa. Il multiplex diciamo non fa altro che, ricordate, cura da N in greco. Una uscita e N variabile di contorno cura da N. A seconda della configurazione binaria che io applico all'ingresso di selezione, viene selezionata adesso vediamo un attimo la cosa in termini di realizzazione delle funzioni combinatorie. Questo significa che se queste sono, se io applico le variabili della mia funzione combinatoria come variabili di selezione, allora che significa? Significa che dato un ben preciso min termine, quindi una ben precisa combinazione delle variabili di ingresso, diciamo le x0, x1, eccetera, eccetera, allora io genero un'uscita identica a quel valore booleano, forse per il simone, che viene trovato, che è sul 0, che viene trovato sull'ingresso selezionato. Questo cosa significa? Significa che io posso implementare direttamente una tavola di verità, per esempio, andiamo su un caso concreto, quindi tre variabili di ingresso, x1, x2, x3, uscita y, 0, 0, 0, 0, 0, 1, non so eventarle, mi interessa soltanto la colonna, poniamo che sia 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ecco, questa è la funzione combinatoria che io voglio realizzare. Faccio vedere che con un multiplex questa realizzazione è estremamente semplice, se non banale. In realtà a questo punto abbiamo detto di prendere le variabili della funzione, utilizzarle come variabili di selezione sul multiplex, e quindi essendo tre le variabili di selezione avremo bisogno, guarda caso, se ne offro invece, tanti quanti sono possibili minter della funzione. Applico ordinatamente, attenzione, è importante l'ordine in cui io applico le variabili di funzione alle variabili di selezione. X1 in questo caso è la variabile più significativa, diciamo così, quando andiamo a elencare i possibili valori dei minterni. Dunque X1 andrà applicata ad S2 e così via. A questo punto una corrispondenza perfetta tra ordine dei valori della funzione in uscita e ordine degli ingressi sul multiplex. Bene, a questo punto io non faccio altro che connettere a questi ingressi delle costanti booleane uguali esattamente ai valori che desidero ottenere in uscita alla funzione. Quindi qui applicherò un 1, uno 0, un 1, un 1, uno 0, un 1, un 1, e questa è la mia funzione. Ok, vedete che con un multiplex io posso semplicemente ricopiare quella che è la tavola di verità, forzando sugli ingressi dell'indicatore i valori che io voglio ottenere dalla funzione in corrispondenza a ciascuna combinazione di variabili. Sì, se io voglio che questa corrispondenza, allora chiaramente la prima variabile che io ho orientato in tavola di verità deve diventare la variabile più significativa di questo. Nessuno mi obbliga, però è chiaro che con un diverso ordine devo diversamente riordinare le costanti variabili. Ossia che è una corrispondenza ben precisa tra il valore della combinazione di variabili di ingresso della funzione e l'indice dell'ingresso al multiplesso. Se io cambio l'ordinamento qui, devo di necessità cambiare l'ordinamento. Quindi io, diciamo, con questa tecnica posso sintetizzare, al di là di, diciamo, tutte le possibili minimizzazioni che posso pensare di fare con mappe di Carnot oppure con altre tecniche, con questa tecnica posso in linea di principio sintetizzare qualunque funzione computer.
Semmai x, 3x, 2x, 1.
Posso fare di più però. Posso osservare che dal punto di vista dell'economia in generale, è in fondo uno spreco utilizzare costanti booleane, per cui posso pensare di fare un'altra cosa. Supponiamo di, anziché utilizzare tutte e tre le variabili della funzione come ingressi di funzione o multiplesso, supponiamo di volerli utilizzare solo due e dunque usare un multiplesso non più a 8 ingressi ma a 4. Quali delle variabili ingresso mettiamo come selezione e applichiamo questa scelta? È chiaro che, come vedremo e come sarà facile capire, a seconda della coppia che vado a usare sarà diverso il circuito che porta. Supponiamo di usare come variabili di selezione su resistenza. Allora cosa succede? Guardate un po'. Quando x1 e x2 sono entrambe 0, è selezionato l'ingresso 0, e per avere i valori desiderati della funzione, guardate, io devo avere un 1 in uscita quando x3 è uguale a 0, e uno 0 in uscita quando x3 è uguale a 0. Devo avere un 1 in uscita quando x1 e x2 sono entrambi uguali a 0 e dunque sto lavorando su questi due interni. Vedete come cambia la funzione di uscita al cambiare a questo punto solo x3? La funzione di uscita è esattamente indicato x2, quindi io qui applico x3 negato. Dopodiché vado a lavorare sui successivi due interni, che sono quelli corrispondenti alla vera x1 uguale 0, 2 uguale a 1. Vedete che la funzione qui è identicamente uguale a 1, la terza e quarta, per cui io qui applico semplicemente un 1 logico. Andiamo avanti. In pratica sto eseguendo la decomposizione di né più né meno. Sui successivi due interni, vedete, la funzione deve valere 0 quando x3 vale 0, 1 quando x3 vale 1. Comunque, per questi due interni, la funzione di uscita è esattamente esattamente uguale a x3. E infine si ritrova ancora nello stesso caso dei primi due interni, per cui avrò ancora x3 meno.
Non ho capito nulla. Se tu fai un solo multiplexo e vai a prendere sì, puoi mettere in evidenza x3.
Quindi,
invece di usarlo come controllo, lo usi come stesso.
Lavoro di questo genere, che diciamo fatto
sulla tavola di un'altra, non lo puoi più usare come pilota, quindi non lo puoi più mettere.
Lo posso fare anche partendo da una mappa di
Carnot.
È chiaro, non sto diciamo a ripetere ad esempio, se io scelgo diversamente la coppia di varianti da applicare le selezioni, mi cambia in generale ciò che devo applicare in generale. Come si fa a sintetizzare una funzione tramite multiplex partendo, per esempio, anziché da una tavola di verità, da una mappa di Carnot? Speriamo di avere una mappa di Carnot fatta così. E ovviamente corrisponde a una tavola di verità. Spero di avere adesso quattro variabili. X1, X2, X3, X4. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Diamo dei valori nelle varie caselle, ci lo metto a caso, diciamo per esempio questi due, questi due, questi due e questi due. 1 mi posso complicare la vita per esempio facendo così o anche così, non ha molta importanza l'assoluto, l'importante è come viene usata la mappa per generare il circuito. Allora attenzione, anche qua chiaramente io posso scegliere a piacere intanto il tipo di multiplexer da usare. Prima abbiamo usato un multiplexer a 2 ingressi, usiamo anche in questo caso un multiplexer a 2 ingressi, quindi a 4 via. Quali variabili scegliamo? Quali variabili di ingresso scegliamo da applicare alle selezioni? Diciamo che per nostra comodità ci conviene scegliere o questa coppia di variabili oppure quest'altra. Perché nel primo caso noi lavoreremo riga per riga, corrispondente a ciascuna combinazione delle due variabili, se scegliamo queste variabili di selezione, ogni volta, quindi per ciascuno dei quattro possibili ingressi, opereremo su una singola riga. Viceversa, se andiamo a scegliere X1 e X2 con variabili di selezione, di volta in volta lavoreremo sulla singola colonna. Quindi, supponiamo di operare su questa, per cui X3 e X4 sono ordinatamente le nostre variabili di selezione. Allora, ragioniamo. Quando X3 e X4 sono entrambi uguali a 0, cosa succede? Succede che noi stiamo prendendo in considerazione solo questa riga della mappa. Ma questa riga della mappa come fa a generare un 1? Occorre coprire queste due caselle, ma queste due caselle sono coperte da che cosa? Vedete, il termine che non è più ancora un implicante, anche se non è più un primo, non ci interessa più adesso lavorare sui primi implicanti, ma solo sugli implicanti. In particolare in questo caso implicanti di riga, implicanti quindi orizzontali, puramente orizzontali. Questi implicanti ora che cosa? Vedete x1, x2 più x1 e x2 legati. La conseguenza è semplicemente uguale a x1. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo la combinazione 0-0 di varianti di selezione, la nostra uscita deve essere uguale a semplicemente a x2. Seconda riga, e quindi combinazione 0-1, cosa deve accadere? Deve accadere, vedete, perché l'unica variabile creare un comune progetto. Allora, in questo caso, terzo caso, attenzione, l'X4 uguale a 1, quindi adesso sto lavorando su questi, non su quest'altro. Cosa deve accadere? Vedete, per 1, 1, io ho il letterale comune X1 negato. E quindi qui applico X1 negato. Viceversa, per l'ultima combinazione, 1, 0, cosa accade? Accade che l'uscita deve essere identicamente uguale a 1, qualunque sia X1 e X1. Quindi io qui applico la costante. Ok? È chiaro che al cambiare delle variabili di funzione, le variabili usate come selezione, cambia ovviamente la struttura. Spesso mi posso anche trovare nella necessità di applicare qui non variabili di ingresso diretto negate, ma addirittura porte. Esempio. Sì. Due, questo, no, quasi lo scrivo. Vede che qualunque sia il colore di X2 è riuscito ad essere in quella curva. Supponiamo che in questa mappa, anziché avere per esempio qui sul, nel caso di 4 uguali a 2
1 viene, no? X1 regalo più X3 X4, giusto? Perché X1 rimane regalo, X2 sparisce perché cambia disegno, e X4
rimane
perché mette X1 regalo, X4
regalo, X4 regalo. Cosa accade? Vedete, nel caso X3 X4 0 1 io devo applicare alla funzione questo verso x1 x2, ossia length x1
altri livelli.
Chiaro che in questo modo, giocando su quali variabili di funzione vado a usare come selezione, su quanto ampio è il bitetto, eccetera, posso costruire una varietà abbastanza grande di circuiti che fanno tutti la stessa cosa. Non saranno ovviamente minimi, no? Circuiti minimi dal punto di vista del numero di porte totali utilizzate. Tuttavia, in determinate tecnologie, una tecnica di questo genere sarà sicuramente più efficace, perché in questi moduli li teniamo già pronti. Vediamo adesso come è possibile fare la stessa cosa utilizzando anziché multiplex delle cose. Il decoder, ricordate, è un dispositivo a due anelli uscite. E n ingressi di selezione.
Non mi fanno una prex in x2 legale qua.
Tale che se io applico una combinazione binaria sugli ingressi di selezione corrispondente a un certo numero, no? K, allora l'uscita y con k è solo x, sarà uguale a 1, mentre tutte le altre uscite saranno uguali a 1. Vista sotto un altro aspetto, come in questa cosa? Questa cosa è tale
anche
generale da portare a 1 l'uscita corrispondente all'intermine che io applico agli ingressi di selezione. Ma poiché io sono già in anticipo che qualunque funzione combinatoria può essere realizzata come somma degli intermini, allora è abbastanza evidente che io posso realizzare qualunque funzione combinatoria semplicemente scegliendo determinati del decoder e mettendolo in ordine, poiché qui ho già un valore corrispondente a un bitetto esempio. Vediamo di realizzare questo stesso punto. Adesso
dentro l'informazione.
No.
Intanto vedete, poiché ho un termine.
In quel caso questo sarà 0.
Quattro varianti, mi serve un secondo da subire. Tanti quanti sono i possibili intervalli. Ossia tante quanti sono le possibili combinazioni delle varianti di inglese.
Scusi, sì, ma gli indici non dovrebbero essere al contrario in ingresso?
Perché? No, più X1. No, assolutamente no.
Non dovremmo mettere il X1 sul più significativo?
Vabbè, diciamo, a questo punto, attenzione, io ho portato qui gli stessi indici, però se vogliamo essere rigorosi, se vogliamo l'ordine naturale, questo devono essere S3, S2, S1, S0. Non volevo cambiare indice per non girare la confusione, però io voglio mantenere l'ordine
naturale. Non mettere il mal di testa, perché non si sente più forte.
Chiaro questo punto che armati delle tecniche di espansione di multiplex e armati di questi concetti, quindi della possibilità di realizzare una funzione logica o mediante multiplex o mediante le cose, a questo punto possiamo dire di essere in grado di realizzare in maniera più che entrare in un altro mondo, torniamo in un mondo vero, che è quello di Vittorio Corso.
Così che quando metto un'altra configurazione di luce 0, lui non collega niente e qui esce il problema.
No, qual è? Solo io mi sono, quindi praticamente
qua
viene.
Qua.
1-1
quindi con 3
ripeto, soprattutto poi dobbiamo vedere come sono strutturati, come sono organizzati internamente, come sono costituiti le memorie solari o ROM. Allora, i dispositivi di base per la tecnologia MOS, come MOS, semiconduttore a ossi di carne. Il dispositivo di base, anche i dispositivi di base, il quale non ci interessa più la tipica del dispositivo né i problemi retti, è soltanto un modello molto semplificato del prodotto. E io disegno in questo modo come il transistor. Storicamente il transistor MOS è stato attraverso prima
che mi
portano, essendo ai tempi di la realizzazione del memorio molto dopo.
No, io sono il messo a contrario.
Come il transistor ha tre terminali, chiamati source, sorgente, gate e drain, che sono rispettivamente gli equivalenti dell'emettitore, base e collettore. Come funziona l'NMOS? Ma è molto semplice. E la tensione, la differenza di potenziale applicata tra gain e source è prossima allo zero, il transistor si comporta come un interruttore aperto, ossia non da passare corrente tra gain e source. Se invece la differenza di potenziale applicata tra gain e source è positiva e superiore a un certo valore di soglia, allora il circuito, cioè il source, si comporta come un circuito a bassa impedenza. Non ancora, e questo è il dato, non ancora come un interruttore chiuso. Ossia, mentre l'impedenza a tensione gate source uguale a zero è elevatissima, quindi è tranquillamente assimilabile all'interruttore aperto, l'impedenza a interruttore chiuso non è esattamente zero. Per cui, come vedremo, non sarà possibile connettere in serie, così come facevamo con gli interruttori, più di due o tre interruttori. Chiaro che già con un dispositivo di questo genere io posso realizzare intanto l'invertitore. Se la tensione di ingresso e 0. Allora, il registro si comporta come il produttore aperto e in uscita viene una tensione di alimentazione più di uno lo stesso. Viceversa, se applico una tensione di ingresso sufficientemente alta, ossia tale da mandare il transistor in condizione, allora la tensione di uscita si riporta prossima allo zero e qui con un 1 logico applicato all'ingresso ottengo uno 0 logico. Così come ho visto per la logica RTL, notate? Allo stesso modo io posso costruire in maniera molto semplice una porta NOR. È la stessa identica struttura che avevo visto l'altra volta per questa vicenda. Per la logica resistor-transistor-logica. Tuttavia, poiché questi circuiti e questi transistor si comportano essenzialmente come interruttori, posso costruire, a differenza della logica RTL, in maniera altrettanto semplice, una porta NAND. In che modo? Anziché mettendo in parallelo il transistor che stanno in serie. Come funziona? Chiaramente. Se anche una sola delle uscite è uguale a 1, c'è comunque uno dei due interruttori che sta aperto. Per cui l'uscita mi ritrovo ancora un 1 logico. Tanto quanto entrambi gli ingressi stanno ad 1 logico, allora entrambi i transistori vanno in posizione e quindi mi ritrovo uno 0. In pratica ho realizzato la porta end. Porta base, no, porta base. Porta invertitore che avevamo visto prima. Tuttavia, in virtù della degradazione del segnale che abbiamo visto quando il transistor sta in posizione, questi diciamo sono circuiti solo puramente teorici. In realtà si utilizza un secondo tipo di transistor, che è il transistor a canale P. E io devo imporre in questo modo con un pallino su che come funziona questo? In maniera complementare al transistor termico, ossia quando la differenza di potenziale tra gate e source è prossima allo zero, il transistor conduce. Viceversa, quando la tensione applicata tra gate e source supera una certa soglia, il transistor rimane interrotto. Quindi a questo punto, attenzione, io mi posso permettere di costruire un circuito di questo genere. Posso sfruttare i vantaggi e gli svantaggi dell'uno e dell'altro tipo di transistor per costruire un interruttore ideale. In che modo? Mettendo in parallelo tra loro i due tipi di applicando, attenzione, la variabile di controllo diretta sul transistor delle mosse e negata sul transistor di mosse. Non ho disegnato nulla agli estremi dell'interconnessione, perché vedremo che a questo punto non ha più importanza. e qui la funzione positiva o negativa, perché i due transistori funzionano ottimamente, questo circuito funziona ottimamente anche in maniera bidirezionale, cioè è l'esatto equivalente di questa cosa qua. Quando la X è positiva rispetto ai due sorci, allora cosa succede? Il gate del transistor N MOS si trova a differenza di un gate positivo, dunque conduce. Il gate del transistor P MOS si trova a questo punto a potenziale
basso,
potenziale alto,
basso,
potenziale basso, che è sulla costante. Potenziale alto, potenziale alto e dunque non conduce. Quindi la conduzione avviene in questo verso o anche così.
Quello che conduce, perché si cambia.
Devono condurre, devono essere o entrambi in conduzione oppure entrambi in interruttore. Diciamo, mentre il transistor è mosso ha un'impedenza bassissima quando sta, ha un'impedenza elevatissima quando sta in interruzione, quindi conduce male quando presenta un'impedenza non zero quando conduce. Il transistor PMOS invece conduce benissimo con lo 0 volti e conduce male con lo 0, quindi si comporta in maniera complementare. Mentre nel MOS conduce bene lo 0 volti, che circuita bene, quest'altro si comporta al contrario. Allora in questo caso io voglio che i due transistori siano o entrambi in posizione o entrambi in
posizione, non è quello che c'è il canale,
e quando X è positivo e uno lo conduce, questo sta a zero logico, perché conduce anch'esso, e allora io ho condizioni con bassissime differenze in entrambe le direzioni sull'uno e sull'altro interruttore. Quando invece la X sta
arricchito,
questo sta uno logico ed è anch'esso imperfetto. Per cui vi trovo due elevatissime resistenze, due elevatissime resistenze parallele che corrispondono a una unica impedenza ancora elevata. Connesso a questo punto. Il tutto si comporta quindi a seconda del valore di X con un interruttore aperto o chiuso. Questo circuito viene detto coppia di transizione, ovvero transition gate. E può essere utilizzato così come noi abbiamo visto utilizzare prima gli interruttori. Così come con l'interruttore, ricordate il circuito che avevamo scoperto per accendere lampadine in due punti diversi, che era una cosa fatta così. Allora io posso sostituire, questa è la mia variante di X, questa è la mia variante di Y, posso sostituire a questo gruppo e a quest'altro una coppia di porte di trasmissione. La porta di trasmissione che diventa attiva quando X è uguale a 0. Ricordate, eravamo arrivati a questo circuito da un altro. In particolare da questo. Avevamo un interruttore normalmente aperto e un interruttore normalmente chiuso. Controllati entrambi alla posizione di allora, adesso io questo interruttore normalmente aperto lo posso sintetizzare con una porta di trasmissione. che non implicherò più in questo modo, perché altrimenti avrei circuiti eccessivamente inutilmente complicati, di indica come il vostro libro, che lo hanno fatto in è vero che dovrei applicare da una parte e dall'altra la X negata, ma siccome la variabile di controllo va in entrambe le fonti dirette e complementate su qualunque fonte, allora io eviterò ora in poi di indicare la X negata. La mia porta di trasmissione verrà simboleggiata semplicemente l'ingresso della mia vita. Primo e secondo terminale, non ha più molto senso parlare di terminale di ingresso di vita, poiché il circuito si comporta altrettanto bene in entrambe le direzioni del movimento della scrittura. Ancora in altri casi, cosa che non trovate sul vostro libro, ma che io trovo molto comoda, spesso e volentieri, quando arriveremo al circuito abbastanza complicato, che usano forse di traduzione, io disegnerò semplicemente una cosa fatta così. Questa è una variante di X. Quindi un filo interrotto da una variante diretta legata a questo, che sta a simboleggiare una porta di traduzione controllata da questa variante. Quindi questa notazione indicherà una porta di trasmissione che sta interdetta, ossia che si comporta con l'interruttore aperto quando la X vale 0 e come l'interruttore chiuso quando la X vale 0, mentre quest'altra notazione indicherà una porta di trasmissione che si comporta al contrario. Quindi questo è l'equivalente di un interruttore normalmente aperto, mentre quest'altra è la notazione corrispondente all'interruttore normalmente chiuso. Per cui io questo stesso identico circuito lo posso disegnare in termini di porta di trasmissione semplicemente così. Bene. Allora, se in corrispondenza, vedete che se in corrispondenza ad ogni combinazione delle variabili di controllo, io ho una situazione per cui o il circuito totale è aperto oppure il circuito totale è chiuso. Allora la funzione booleana che mi associa ad ogni combinazione di variabili, che mi associa allo stato dell'intero circuito, sia aperto, che se realizzato in termini di porta di trasmissione viene chiamata funzione di trasmissione. Quindi la funzione di trasmissione è nient'altro che una funzione combinatoria realizzata con porta di trasmissione. In questo caso, se ricordate l'altra volta, la nostra funzione di trasmissione è semplicemente uguale a X o esclusivo X. Torneremo tra un attimo alle porte di trasmissione, quando andremo a vedere per esempio come si realizza il multiplexer con porte di trasmissione e dunque come si possono sintetizzare circuiti booleani utilizzando un multiplexer a loro volta realizzando le porte di trasmissione. Torniamo un attimo ai transistor NMOS e PMOS per vedere in che modo tramite essi si costruiscono le proprie CMOS, dove la C sta per complementare. Complementare perché ci sono dei punti di utilizzo sia transistor NMOS sia transistor CMOS. Allora l'inconveniente sostanziale di questo circuito qual è? È proprio questo. Di cullato, quindi analoga per la resistenza del proprio disponibile che porto il collega. In fondo un transistor NMOS, no? Può incidere con un invertitore MOS A, chiamiamolo collettore, si chiama open drain. Chiaro che se io metto a schede 2 plus 2 plus 5 per garantire un livello logico anche quando tutto per tutto aperto, mi serve uscito dalle classi di forte e sarebbero di resistore di nulla. Il guaio è proprio questo resistore di nulla. Perché? Primo, perché mentre è relativamente facile realizzare questo transistor e si realizzano anche con aria piccolina, diventa difficile realizzare le resistenze. Allora, qual è l'idea? L'idea è sostituire alla resistenza un altro circuito costruito da transistor, quindi che si comporti in maniera complementare a ciò che fa il gruppo di transistor, diciamo, inferiore. E partiamo dall'inferiore. In pratica si tratta ancora di utilizzare il posto di salute, una forza semplificata. Chiaramente l'invertitore dov'è che si deve comportare? Se io volessi realizzare l'interruttore, si deve essere un interruttore inferiore e un interruttore superiore. L'uno collegato alla funzione di terminazione, l'altro senza la mano. E questo diventa la mia. Allora, se l'uscita deve essere a zero logico, evidentemente l'interruttore inferiore deve stare chiuso e l'interruttore superiore deve stare aperto. Viceversa, se io voglio l'uscita a uno logico, devo fare in modo che l'interruttore inferiore rimanga aperto e l'interruttore superiore si chiude. Vedi a questo punto che se riesco a realizzare questa cosa in maniera da avere impedenze bassissime, sia nel caso di uscita a zero, sia nel caso di e con corrispondenti impedenze elevatissime, allora ho realizzato una porta praticamente ideale, una porta che consuma pochissima energia. Perché? Quando è che viene consumata l'energia? Perché viene consumata in quell'istante, che è una minima per di tempo, entrambi gli interruttori risultano chiusi nella commutazione da uno stato all'altro. Però in regime statico, a questo punto, poiché uno delle sue interesse è, possiamo considerare un limite, che scorrono correnti che sono dei nanon pezzi, non addirittura dei picon pezzi, a questo punto il consumo di energia in regime statico è irrisolto per tutto il resto. Ma adesso io conosco due transistori che si comportano in questa maniera, in questo modo. Poi per attenzione, quindi posso pensare, il transistor viene mosso come interruttore inferiore. E un transistor si mosse come interruttore superiore. Attenzione, se io connesso assieme questi due gate, cosa succede? Se la tensione d'ingresso sta a 0 volte, quindi molto prossima a max, allora il transistor in mosso inferiore risulta interdetto, ossia si comporta come un circuito aperto. Il transistor in mosso superiore risulta in conduzione, in forte tensione, con impedenza prossima all'uscita, e dunque si comporta come interruttore. Al contrario, se io applico una tensione d'ingresso relativamente elevata, allora, il transistore di mosso superiore va in conduzione, ossia si comporta come interruttore chiuso, mentre il transistore di mosso superiore va in interruzione e quindi si comporta come interruttore aperto. Il tutto, da un punto di vista logico, pure anche, se Qi è uguale a 0, allora Wow è uguale a 1 e viceversa. Ossia ho realizzato l'invertitore CMOS, il MOS complementare. Come faccio con questa tecnica a realizzare anche le porte base, quindi sicuramente NOR e NEN, che sono quelli che mi interessano, sempre molto importanti. Devo partire da questo tipo di vista, però adesso mi devo inventare qualche cosa che mi è anche sulla parte inferiore mi sta benissimo. Allora, attenzione. Posto che qui ci sia un qualche cosa di utile, il comportamento di questa porzione superiore è esattamente quello delle membre. Adesso però attenzione, il problema qual è? Il problema è fare in modo che quando V1 e V2 sono entrambi uguali, adesso mi interessa avere qui l'equivalente di un interruttore chiuso, poiché in uscita devo portare V1. Mentre negli altri casi devo avere l'equivalente di un interruttore aperto. Quindi come si fa? Guardate. Mentre qui il transistor sta in parallelo, mentre su un lato inferiore sta in parallelo, sul lato superiore il corrispondente transistor pivot sta in senso. Che cosa succede? Si arriva di qua. Uno e due. Entrambi uguali a zero. I due transistori interiori sono entrambi interventi. I due transistori superiori, vedete, sono entrambi in condizione. Per cui in uscita io mi ritrovo esattamente come desiderato, uno o l'altro. Quando entrambi gli ingressi stanno a quando uno almeno degli ingressi sta a uno, uno almeno dei due transistori interiori va in conduzione. Ma vedete, quando uno almeno degli ingressi del pivot sta a 1 volte, il corrispondente transistor rimane interferente. Poiché stanno in serie, l'intero ramo si comporta come un interruttore aperto. È esattamente ciò che può. In pratica si tratta di sostituire la resistenza del pull-up, quindi un pull-up passivo, con un pull-up attivo. In maniera da garantire basta in mezzo sia quando ho 0 logico sia quando ho 1 logico. Cosa che qui non posso garantire. Perché differenza la resistenza è ben diversa dal differenza di uscire dalla resistenza quando ho un 1 logico. È diverso dalla differenza che sono qui uguale a zero che posso avere con un transistor chiuso, né posso mettere un valore troppo basso nel transistor, avrebbe una corrente enorme. E vedete, usare la resistenza di un transistor significa trovare un compromesso tra due esigenze contrarie. Prima, avere una resistenza, serve che la resistenza sia elevata affinché si abbassa la corrente che sono dentro. Mi interessa, servirebbe una resistenza molto bassa per avere un'impedenza bassa uscita con il cosa che chiaramente non posso mai ottenere dopo, non posso mai ottenere entrambe le cose che vuole fare ma più che faccio come faccio a realizzare il circuito NOR e il circuito NET a questo punto con la tecnica NAR.
Questo è il mezzo.
Avrò un ramo inferiore, due transistor N MOS connessi
da volte in serie. Già. Sopra.
L'ho ricavata questa qua. 0,0 passa. Questo non passa.
Superiore
0, 1, 1 e 2 chiuso 0, 1 e 2 chiuso 0, chiusi 0, chiusi meno. Ma poi
bravo. Beh,
l'ho fatto a gennaio.
Vedete, quando almeno uno dei due ingressi, uno con due, sta a 0 logico, allora, sul ramo inferiore cosa accade? Che almeno uno del due transistor lo sta interdetto. Dunque l'intero ramo inferiore si comporta come circuito aperto. Dal lato superiore invece, essendo il transistor di posto lo adesso in parallelo, è sufficiente che uno solo degli ingressi sia a zero logico, affinché il corrispondente del transistor di posto vada in conduzione, dunque l'intero ramo superiore, in questo caso, quindi con almeno un ingresso per il tempo, l'intero ramo superiore L'altro caso è quello in cui sia V1 che V2 sono entrambi uguali a 1. In questo caso la cosa succede che entrambi i transistor inferiori vanno in condizione, quindi il loro lato superiore si trasforma con il circuito simile. Lato superiore invece, poiché entrambi i dimostri vedono la quinta, allora entrambi i parametri intersecano e quindi l'intero lato superiore si comporta come il circuito. Questo fatto è più generale, se io soltanto posso costruire delle forze arbitrarie che posso realizzare direttamente
se no, per il cazzone, questo è il nome, questo è il nome.
Consideriamo questa cosa.
Ah no,
0
n è giusto, è giusto la parola di è sbagliato il nome, questo è NEND. Il NEND è vero quando non è NEND, quando non è vero.
Scusi, potrebbe ridire come funziona tutte e due.
Allora, questo è il nodo. Manda l'uscita a zero quando almeno un ingresso sarà zero. Mentre solo quando il primo ingresso sarà zero, si resterà uno. Allora, cosa vogliamo fare? Noi vogliamo fare. Ci progettiamo separatamente il ramo inferiore e il ramo superiore. Quindi, attenzione, che il ramo inferiore deve realizzare quella porzione della tavola di verità,
equivalente in duale corrisponde a due interruttori.
dobbiamo realizzare in CMOS la seguente funzione. F uguale x scritto. Attenzione, per ragioni che vedremo tra un attimo, mi conviene partire da una funzione negata. Vediamo in un attimo. Allora io voglio avere 0 in uscita quando o la variabile x è uguale a 1 oppure entrambe le variabili x e un zeta stanno ad 1. Dovessi realizzare questa cosa come in collettore, cosa farei? Metterei un interruttore x in serie con in parallelo con una serie tra y e z. In maniera da avere come funzione di trasmissione esattamente x più y. Per la stessa identica cosa io faccio per realizzare il ramo inferiore di una porta CMOS che realizzi questa funzione. Quindi non farò altro che il ramo inferiore di attraverso il testo NMOS comandato da me in parallelo a una serie di altri due transistori comandati rispettivamente da Y e da Z. Allora che al di là di ciò che c'è sul ramo superiore, adesso vedremo come si fa a costruire anche il ramo superiore, qui cosa accade? Quando x vale 1, allora il transistor corrispondente si comporta come interruttore chiuso e quindi è in uscita ciò come desiderato di 0. Viceversa, quando entrambi y e z stanno ad 1, ho ancora un interruttore equivalente chiuso e quindi la mia funzione vale ancora 0, esattamente come nel primo. Il ramo superiore invece cosa devo fare? Devo costruire la funzione negata, perché voglio un comportamento complementare uguale. No? Per cui cosa farò? Qual è il circuito duale quest'altro?
La serie
è semplicemente
sì, parallelo.
Lo dice anche lo stesso teorema di Shannon, no? Ritrovo che cosa? X negato per x negato più z negato. Cosa significa questo? Significa avere una serie tra il transistor primoso comandato da x. Vedremo che il segno di negazione scomparirà, vediamo anche perché, comandato da x, quindi serie tra il mostro comandato da x, in serie con un parallelo tra il mostro comandato da x, il mostro comandato da x. Questo punto è esattamente uguale, secondo Shannon, a meno della scomparsa di negazione variante, quindi serie tra il mostro comandato da x, che è parallelo tra il mostro e il mostro. E questa è la mia funzione. Perché scompare la negazione sul variabile? Perché io ho un'ulteriore negazione sul gate del mostro. Solo per questo. Quando è che io qui ho un 1? Ho un 1 quando? Quando sia
x negato vale 1, cioè quando x vale 0, oppure quando entrambi y e z valgono 1. Allora, vedete che è sufficiente avere x uguale 0 per mandare in condizione di questo, e o y uguale 0 per mandare in condizione di questo, per mandare in condizione di questo, per avere 1. Allora, la tecnica qual è? Parto da una funzione preferibilmente negata. Non è obbligatorio. Se questa funzione non fosse negata, io mi ritroverei a dover applicare variabili negate ai vari parametri. Invece in questo modo, partendo da una funzione già negata, posso applicare le variabili direttamente così come arrivano da questa. Altrimenti sono costretto a introdurre gli invertitori. Quindi si realizza, se la mia funzione è sotto forma negata, si realizza il termine sotto negazione con un transistor n MOS sul ramo inferiore, e poi il duale secondo scenno, diciamo la forma trasformata secondo scenno, a meno della negazione delle varianti, si realizza sul ramo superiore con un transistor n MOS.
Perché a meno delle negazioni?
Perché se c'è una negazione si ingresso alla prova. Allora io per compensare quella negazione tu devi essere negato e
altre volte quello.
Quindi questa ulteriore negazione mi viene come vantaggio, perché a questo punto evito di dover introdurre un invertitore per ciascuna delle varianti, altrimenti probabilmente scomparirebbe l'utilità di introdurre queste varianti, se non di varianti devo introdurre anche la condizione negativa. È chiaro che non sempre mi posso trovare una condizione così favorevole, spesso dovrò introdurre varianti che sono diverse. Tuttavia posso giocare anche sul provare a progettare la funzione negata di questo. In quel caso sarà sufficiente che io faccio un invertitore per ottenere la funzione generale.
Questo è il giochetto di
potrebbe fare un esempio con una funzione non negata? Con una funzione non negata? Potrebbe fare un esempio? Grazie.
Ma se tu sei l'invertitore della
testa? Sì, però devi fare un negato direttamente con la negata a porre l'invertitore.
Sì, a questo punto non devi. Indicazione alla fine.
Devo partire da una cosa negata. Devo l'argomento della negazione. Quindi mi serve un transistor che è NMOS comandato da X negato in serie con un transistor e in serie con il parallelo tra il NMOS comandato da X negato e il NMOS comandato da X negato.
E cambi i segni. Io la direzione degli anni di torre che cambi i segni di varianti.
Ma pure spiegare, non so perché. Ha spiegato la cosa di due
ore. Sì, proprio per lei,
eh. Quando è
il ramo superiore invece è organizzato dalla funzione diretta, visto che non è sotto forma diretta. Quindi avrò, che cosa? Il parallelo tra i mostri comandato secondo l'espressione da x nella realtà cosa dovrà essere comandato da x negato, quindi parallelo tra i mostri comandato da x e seri tra un mostro comandato da y e l'altro da z, tutte e tre negate, quindi siamo adesso parallelo. parlando di negato. E serie tra di nuovo. Cominciamo da lì, sono negato. E un altro aspetta che okay. Vedete allora però che se come di norma io entro nei miei circuiti con le variabili solo dirette, a questo punto mi servono tre invertitori. Uno per generare x negato. Quindi in pratica altri sei transistori. No. Ma a questo punto preferisco generare la funzione negata stessa e invertirla. In questo modo occupo soltanto altri due transistor questa volta per realizzare il mio e un loro risparmio complessivo di 4 transistor. Ok?
Posso?
Sì. Sì.
Sarebbe possibile collegare la massa al circuito superiore?
Sì.
Massa?
La massa al circuito superiore?
La contrario?
Sì. Per non avere gli invertitori?
No. No, dovete riconsiderare tutto il circuito. L'invertitore ce lo devi avere.
No, l'invertitore per ogni variabile.
E no, mica inverte la variabile in quel modo. Magari fosse così
semplice. Questo qua è la parte di sotto. Non è negato, questo sì, non è tutto negato questo qua.
Per esempio,
viene X, R, parallelo. Non è tutto negato.
Come viene realizzato con forza di traduzione.
Vabbè, questo l'hanno fatto la funzione in questo modo. Non capisco perché fa tutte e due le parti. Per realizzare solo questa, perché fa tutte e due le parti? Perché fa sia la parte negata che la parte non negata?
Perché a seconda che si deve trasmettere 0, 1 si dà una parte di C. Quando in uscita ci deve essere 0 si attiva questa parte di C. Se ci deve essere 1 si attiva questa parte. Perché i MOS compano tutti i MOS compano male lo 0, cioè compano bene lo 0 e compano male lo 1. Invece qui qua.
Ma possiamo pensare a circuiti anche più complicati.
Basta.
Considerate questo.
Basta. Ti coglioni.
E poi finora abbiamo visto solo
i gli esami, no? Protezione no, naturalmente il canale è nell'attività.
Primo interruttore, comandato dalla linea green, normalmente è
sul master green. L'altro è proprio i piani cronici.
Comandato
dalla linea green, quindi normalmente. Quindi io quando ho fatto un pizzettino, ho fatto un altro mi sono uguale, no?
E poi ancora una variabile stessa. Fin qua tutto bene, ancora un normale si riparare. Tuttavia adesso, ovviamente con l'interruttore, e parto dalla ipotesi che questi interruttori siano bidirezionali, ossia ammettono lo scorrimento di corrente sia nell'uno che nell'altro verso, cosa che non posso ammettere con i normali transistor, allora a questo punto mi posso permettere di introdurre degli interruttori tra nodo e nodo. Quindi posso mettere un interruttore comandato alla variabile con e un altro interruttore comandato alla variabile con
voce.
Chiaro che con questa struttura saltano completamente. L'algebra di Boole non prevede il circuito di questo tipo. Non in maniera così evidente. L'algebra di Boole è quello che ci ha lasciato per intendere. Il prodotto logico corrisponde a una serie di quei produttori, la somma logica corrisponde a una serie. Nulla si dice l'ambito di quello sono produzioni di questo tipo. Tuttavia, come si fa allora a calcolare la funzione di traduzione di un circuito di questo genere? Semplicemente considerando che la corrente può percorrere, diciamo, ha la possibilità di seguire vari percorsi che vengono tutti
Oggi stanno assistendo un'intelligenza artificiale che c'è un taglio.
Per posti in parallelo. Quindi alla fine si tratta ancora
di
una somma di prodotti.
Ha fatto sta facendo il dottorato. Ce n'era almeno 24.
Quindi dai questa funzione di